Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Prima Timoteo, capitolo 1. Oggi ci soffermeremo sulla corretta comprensione della legge, la corretta comprensione della legge alla luce del Vangelo. Ed è un passo che va dal versetto 8 al versetto 11, ed è molto interessante che approfondiremo proprio la legge, qualcosa che sappiamo che la Chiesa non è nel periodo della legge. La legge era fatta per Israele, era un patto che Dio stabilì con il suo popolo, Israele, nell'Antico Testamento, e poi esso finì, si conclude nel modo in cui Cristo adempì la legge e allo stesso tempo nel modo in cui il nuovo patto arrivò, possiamo dire inaugurato da Cristo stesso. Perciò noi non ci troviamo sotto la legge, non siamo chiamati a ubbidire ai più di 600 comandamenti come aveva Israele, ma siamo chiamati a che cosa? A conoscere ogni comandamento. E anche secondo 2 Timoteo 3:16-17, ogni scrittura ispirata da Dio ed è utile, da tutta la parola possiamo dire, noi impariamo ciò che il Signore dice. E approfondiremo di più questo, ma quello che leggeremo in questo passo riguarderà proprio Paolo sta mostrando a Timoteo, ricordando a Timoteo la corretta comprensione della legge, e lo fa come? Alla luce del Vangelo. Leggiamo il nostro passo, Prima Timoteo 1, versetti da 8 a 11. Paolo scrive a Timoteo: noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrilegi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che Egli mi ha affidato. In questi passi, in questi versetti, possiamo vedere la corretta comprensione della legge alla luce del Vangelo, e sappiamo che quello che sta succedendo ad Efeso sono che i falsi insegnanti, questi insegnanti, stanno usando erratamente la legge. E oggi vedremo dal passo due verità per comprendere correttamente la legge. Due verità che, se voi vedete il passo, al versetto 8 leggiamo, dice: la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. E poi al versetto 9 leggiamo: la legge è fatta non per il giusto, ma per il peccatore, riassumendo tutto ciò che Paolo dirà. E considerando quello che abbiamo appena detto, possiamo dire che la legge è buona, questo fa riferimento alla natura della legge, e allo stesso tempo la legge è fatta per, questo fa riferimento al proposito della legge. Quindi nel nostro passo ci sono due verità che ci permetteranno di comprendere correttamente la legge di Dio. Possiamo dire, ci faranno comprendere che cosa? La natura della legge, essa è buona, e ci faranno comprendere il proposito della legge. La legge fu fatta per. Quindi iniziamo a vedere la prima verità. Oggi vedremo soltanto il versetto 8. Domenica prossima andremo dal 9 all'11. Sono versetti molto ricchi e sono anche molto importanti per noi capire proprio l'utilizzo della legge da parte di Paolo e Timoteo, che ovviamente riguarda anche noi, la natura della legge. Leggiamo versetto 8: noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. Noi sappiamo, sta dicendo Paolo a Timoteo, Paolo possiamo sta ricordando a Timoteo, sappiamo che Timoteo non era impreparato nella sua teologia, nella sua conoscenza della scrittura, perché egli visse più di 20 anni insieme a Paolo nel suo ministero e imparò dall'apostolo Paolo, perciò lui ha una corretta comprensione della legge. Ma Paolo ricorda a Timoteo ciò che la legge fa e il motivo per cui la legge fu data. Dice: noi sappiamo, e poi li presenta: essa è buona, essa è buona. Possiamo dire anche dal versetto 7 che quello che sta succedendo è che i falsi insegnanti avevano, che cosa? Deviato da queste cose, avevano abbandonato e volevano essere dottori della legge, ma in realtà non sapevano né quello che dicevano né quello che affermavano con certezza. Loro avevano abbandonato della sana dottrina, si erano, possiamo dire, allontanati dalla verità, e loro usavano le scritture ma non li capivano, e li usavano in un modo errato e li predicavano alla Chiesa, l'applicavano alla Chiesa, chiamavano la Chiesa a vivere secondo quella legge in un modo errato. E possiamo vedere che cosa? Che loro non usavano altri testi, loro usavano proprio l'Antico Testamento basato su un'errata interpretazione e l'applicavano alla Chiesa. Questo sta accadendo ad Efeso. E Paolo ricorda a Timoteo la natura della legge. Essa è buona. Essa è buona. Qui Paolo, quando lui dice la natura, la legge è buona, la legge fa riferimento alla legge dell'Antico Testamento. Possiamo pensare alla legge che Dio diede a Mosè. Questo si trova da Genesi fino a Deuteronomio, il Pentateuco, la Torah, dove lì Dio entra in patto con il suo popolo e dona questa legge al suo popolo. E dice, essa è buona. E poi aggiunge una condizione. Essa è buona se uno ne fa un uso legittimo. Come dice la Luzzi, se uno l'usa legittimamente. Ciò dipende da come viene usata quella legge. La legge è sempre buona, è parola di Dio. Ma l'uomo può torcere quella legge e applicarla e spiegarla in un modo errato. La natura è buona, la legge è buona perché proviene da Dio. In Romani 7:12 leggiamo che la legge è santa, e il comandamento è santo, giusto e buono, dice Paolo, Romani 7:12. Salmo 119, versetto 140, leggo per voi, dice, la tua parola è pura di ogni scoria, perciò il tuo servo l'ama. Il salmista esprime quello che la parola di Dio è, possiamo dire, e quello che lui prova per essa. Salmo 119, versetto 172, dice, la mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. E guardate, quello che ho letto dal Salmo 119, il salmista non sta dicendo la tua legge, sta dicendo la tua parola. Ma il riferimento, possiamo dire, è giusto. Si sta riferendo a tutta la parola che Dio aveva rivelato fino al momento in cui il salmista scrisse questo salmo. E noi non sappiamo chi lo ha scritto, né quando lo abbia scritto. Ma quello che sì sappiamo è che lui si affidava a ciò che Dio aveva rivelato fino a quel momento. E il fondamento dell'Antico Testamento era sempre che cosa? La Torah, i primi cinque libri, Genesi a Deuteronomio. Che pensate, quello era un solo rotolo, un solo libro. Mosè lo scrisse, Dio glielo diede al Sinai, poi aggiunse altre leggi lungo il peregrinaggio di Israele nel deserto. Ma questo era un libro unico, del quale Israele poteva imparare che cosa? A conoscere le sue origini, a conoscere chi era il suo Dio, affinché loro potessero entrare nella terra promessa che Dio aveva promesso ai loro padri. E perciò il salmista sta dicendo questo, che la parola di Dio è pura di ogni scoria, e fa riferimento anche a questo gruppo di libri dove c'è la Torah, dove c'è la legge di Dio. E guardate, Neemia 9:13, leggo anche per voi, dice, sei sceso sul monte Sinai e hai parlato con loro dal cielo, dando loro, ascoltate, prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti. Neemia sta mostrando questo a Israele, che il Signore è sceso sul monte Sinai e ha parlato loro dal cielo, dando loro prescrizioni giuste, leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti. Noi pensiamo, quando leggiamo l'Antico Testamento, è troppo rigida la cosa, è molto difficile, c'è pena di morte, ci sono leggi molto severe, molto restritte, però sono buone. E sono buone perché? Perché non è il problema la legge, il problema è il cuore di Israele. Perché se tu hai una legge che sai che ti dice che se tu farai questo, tu verrai ucciso, Tu per amore proprio, forse, non lo farai. Perciò la legge non aveva il possiamo dire, solo il giudizio verso chi commetteva quell'azione, ma aveva anche il contenimento di che tu sapevi che se avessi commesso quello, ti sarebbe successo quello. Occhio per occhio, dente per dente. Il punto è non sapere che se tu butti il dente a uno, il tuo dente verrà buttato. Il punto è non buttare un altro al dente, perché ti butteranno anche il tuo e tu ci tieni molto al tuo dente. Perciò possiamo pensare che la legge, anche per una persona molto egoista, avrebbe avuto che cosa? Contenimento. Perché ci teneva più a se stesso che agli altri. E perciò il comandamento è buono e giusto. E poi anche la legge è buona. E questo dimostra che cosa? Che quando Paolo sta dicendo questo, qual è il problema con la legge? Qual è il problema ad Efeso che Paolo deve ricordare questo a Timoteo? Il problema riguarda nel usarla o no legittimamente. Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. Con la legge in se stessa, abbiamo detto, non c'è alcun problema, essa è buona, è giusta, pura. Ma il problema risiede in come l'uomo prenderà quella legge, la spiegherà e l'applicherà alla Chiesa in qualsiasi contesto in cui si trova. La legge è buona se viene, possiamo dire, utilizzata secondo che cosa? Secondo l'intento per cui Dio la diede. Molto, ma molto importante. Quando noi pensiamo alla Scrittura, noi non facciamo riferimento a ciò che noi pensiamo della Scrittura. Noi facciamo riferimento a ciò che Mosè, quando ha scritto quel passo, aveva in mente per gli uditori di quel tempo. E Dio diede quella legge con un proposito molto, ma molto preciso. E qual è l'intento della legge? Beh, quello lo vediamo dai versetti successivi, da 9 a 11. Convincere, ascoltate, i peccatori dai propri peccati. Questo è lo scopo della legge. Convincere i peccatori dei propri peccati. Romani 3:20 dice che la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Galati 3:24, la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Perciò il ruolo della legge è molto preciso, dà soltanto la conoscenza del peccato e ci conduce a Cristo, è un tutore a noi, possiamo dire, è un tutore per Israele, nel modo in cui loro, vivendo quella legge, avrebbero visto il loro peccato e cosa avrebbe fatto? Li avrebbe indirizzato a chi? A trovare la soluzione. E quella soluzione dove si trova? Al nostro peccato, in una sola persona, in Gesù Cristo. Infatti andate in Romani 7:7. Leggiamo che Paolo dice: che cosa diremo dunque? La legge è peccato? Non di certo, anzi. E guardate cosa dice dopo: io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Pensate per un attimo alla grazia del Signore, perché il Signore soltanto, possiamo dire, il Signore non soltanto, il Signore non ci lascia, possiamo dire, nella nostra ignoranza riguardo ai nostri peccati, ma noi vedendo i nostri peccati possiamo trovare il perdono dei peccati in Cristo. Perciò noi quando pensiamo giudica il Signore, è buono, perché Lui nel giudicare può portare quella persona al ravvedimento, affinché trovi la vita eterna nel suo figlio, affinché trovi il perdono con Dio, affinché sia riconciliato a Lui. E pensate una cosa, Adamo ed Eva, Dio gli disse che sarete una sola carne, è un comandamento del Signore. E noi oggi, pensate, persone omosessuali, siano maschi o donne, loro dicono che quello è un giudizio. No. Quello è il comandamento buono, santo del Signore, puro. Lui ha creato l'uomo e la donna perché si uniscano in matrimonio. Perciò Dio non ha detto proprio direttamente agli omosessuali di non far quello, più avanti Lui lo dirà, ma inizialmente lo scopo di Dio, il disegno di Dio è che loro si uniscano con un uomo e con una donna. Quindi non è il comandamento sbagliato, è il cuore dell'uomo dove risiede il problema. La legge indica, possiamo dire, la norma divina con cui il credente si può confrontare e individua con esattezza il peccato che in sintesi è il mancato adempimento della legge. E pensate, Dio già parla da Esodo, quando Israele sta uscendo, gli dà dei comandamenti e quello è legge. Ciò che Dio sta dicendo diventa legge per Israele da ubbidire. E Dio sta parlando a loro, perché Dio è verità e noi siamo chiamati come Israele a conformarci a quella verità. E nella legge di Mosè c'erano più di 650 leggi che Israele doveva ubbidire. Quando noi pensiamo alla legge, c'erano leggi civili, leggi cerimoniali, c'erano leggi anche morali, ma tutte quante formavano un'intera legge che non era divisa tra queste categorie, ma tutte quante insieme erano diverse e allo stesso tempo che cosa avevano? Avevano questo principio morale. E cosa succedeva? Quando loro vivevano quella legge, si confrontavano con l'aspetto morale della legge. Ecco perché suscitava il loro peccato, gli dava conoscenza del loro peccato. Ad esempio, Deuteronomio 22:1 dice: se vedi smarrirsi il bue o la pecora del tuo prossimo, tu non farai finta di non averli visti, ma avrai cura di ricondurli al tuo prossimo. Se tu vedi il bue del tuo prossimo, non fai finta che non l'hai visto. Prendilo e ricondurlo. Esodo 22:5: se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie e pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con che cosa? Con il meglio. Con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Noi pensiamo, ok, ho distrutto il campo, va bene, lo aggiusto. No, sta dicendo, lo devi fare con il meglio di ciò che tu hai. Ecco dove non è il problema il comandamento, perché noi sappiamo che quello è un buon principio, ma il problema è il nostro cuore. Perché voi immaginatevi a essere voi in quella situazione. Voi avete distrutto il campo, già siete, forse i vostri animali sono entrati lì. Se uno danneggia un campo, una vigna, lasciando andare le sue bestie, sta parlando della sua responsabilità nei confronti di che i suoi animali non devono entrare lì, ma li ha fatto entrare. Ok, hai fatto così? Dagli il meglio della tua vigna, del tuo campo. Quindi quello, possiamo dire, per una persona che è irresponsabile e ha permesso di entrare gli animali, cosa succederà? Toccherà che lui deve dare il meglio di sé a quella persona. Perciò pensate a questo aspetto morale della legge che confrontava coloro che lo ubbidivano. E li confrontava non perché la legge era, possiamo dire, sbagliata, ma il proprio cuore era quello che lottava con quella legge. Per questo motivo la legge metteva a fuoco il peccato, dava la conoscenza del peccato. Ed è molto importante anche un'altra cosa, l'abbiamo visto mercoledì, che la legge non fu mai data, ascoltate, la legge non fu mai data per rendere giusto l'uomo. La legge non fu mai data affinché l'uomo fosse giustificato dall'ubbidienza alla legge. E la legge non fu mai data per dare vita eterna all'uomo. Ma i falsi insegnanti pensavano di sì. I giudaizzanti pensavano di sì. Oggigiorno il cattolicesimo pensa di sì. I falsi insegnanti insegnavano che attraverso le opere della legge potevano rendere giusto loro stessi dinanzi a Dio. I falsi insegnanti insegnavano che attraverso le opere della legge potevano guadagnare il favore di Dio. Ma questo non fu mai così. Non fu mai così neanche dal momento in cui Dio diede la legge a Israele. Perché è molto importante capire in che momento Dio ha dato la legge a Israele, affinché noi possiamo capire che cosa. Di che Israele non usava quella legge per essere giustificata. Israele aveva quella legge per vivere secondo i comandamenti di Dio dopo che era stata giustificata. Possiamo dire fede che ubbidisce. Ma non c'è l'obbedienza prima per ricevere la fede. È una fede che viene donata da Dio e che poi porta il credente, il santo, a che cosa? A ubbidire. E guardate, Esodo 4, andate in Esodo 4, versetto 31. Loro sono nell'Egitto e saranno liberati dal Signore stesso. Un po' di contesto: Dio ha sentito le urla del suo popolo a causa della dura schiavitù che soffrivano dagli egiziani. Sappiamo che il racconto prima di Esodo 4, Dio chiama Mosè e gli dice che libererà il suo popolo, che si servirà di Mosè. E Mosè torna in Egitto al capitolo 4 per, possiamo dire, liberare il popolo di Israele. E al versetto 31, 4:31 di Esodo, cosa leggiamo? Che dopo che Mosè dice ciò che Dio farà, dice: il popolo prestò loro fede e si compresero che il Signore, e questa parola per il Signore è la stessa parola con cui Dio viene chiamato da Adamo ed Eva, da Noè, da Abramo, da ogni persona che conosce Dio, Yahweh, e si compresero che Yahweh, il Signore, aveva visitato i figli di Israele, gli aveva visto la loro afflizione, e cosa fecero? Si inchinarono e adorarono. Questo è Israele prima di ricevere la legge. Molto importante questo. Il popolo si inchina e adora. Cosa sta mostrando il popolo? Sta mostrando di avere fede nel Signore. Una fede che, fede, viene accompagnata dall'ubbidienza. Esodo 12. Dio li chiama che cosa? A prendere un agnello per famiglia, a prendere un agnello che sia senza difetto. Esodo 12, versetto 3 e versetto 5 dicono questo. Dio li sta chiamando a celebrare la prima Pasqua. E il versetto 6: dovranno fare questo, lo dovranno tenere in custodia fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Perciò vediamo che il popolo sta ubbidendo al Signore. Loro devono ubbidire a quello che il Signore gli sta comandando. Perché? Perché il Signore dice: quella notte io passerò, versetto 12, per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini tanto quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Perciò Israele deve ubbidire, perché sta dicendo che lui passerà e colpirà ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali. La condizione affinché un primogenito non morisse era che ubbidissero a ciò che il Signore aveva detto. Sappiamo che Israele ubbidisce al popolo, al Signore, e Israele sta mostrando che cosa? Fedeltà al Signore. Una fedeltà in cui crede, in cui ubbidisce. Esodo 14:31. Israele attraversa il Mar Rosso, il Signore gli apre le acque. E cosa succede in quel momento? Il Signore sconfigge l'esercito del Faraone, la potenza mondiale di quel tempo. Israele non ha fatto niente a tutto questo. È solo il Signore mandando le piaghe, indurendo il cuore del Faraone, portando via il suo popolo che risponde in fede, in ubbidienza. E guardate il versetto 31 cosa dice. Israele vide, Esodo 14:31, la grande potenza con cui il Signore, Yahweh, aveva agito contro gli egiziani, e il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore, Yahweh, e nel suo servo Mosè. Perciò questo capitolo 14, capitolo 19, Israele riceverà la legge. Ma cosa stiamo vedendo? Romani 1:5. Paolo dice che per mezzo di Gesù Cristo lui ha ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga che cosa? L'ubbidienza della fede. La fede ubbidisce. E cosa noi stiamo vedendo? in Esodo che prima che Israele ricevesse la legge, loro stanno mostrando fedeltà, fede e ubbidienza al Signore. Questo è molto, ma molto significativo per comprendere il vero utilizzo della legge. Perché al capitolo 19, Israele davanti al Sinai riceverà che cosa? I 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono, possiamo dire, il riassunto della legge, che poi a sua volta Gesù nel Nuovo Testamento fa un ulteriore riassunto: amerai il tuo Dio con tutta la tua anima, mente, forza e cuore, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma i 10 comandamenti per Israele sono l'inizio della legge. E poi a quel decalogo cosa farà il Signore? Aggiungerà altre leggi che andranno a, possiamo dire, a arricchire quei 10 comandamenti. Ma Israele come nazione, quando riceve la legge, è fedele al Signore. E noi possiamo pensare, ma dopo che riceve la legge, Aarone vede dall'alto e loro stanno commettendo idolatria, si sono proprio abbandonati. Dio dice, scendi perché il tuo popolo, dice Dio a Mosè, si è corrotto, ma è un popolo che crede o non è un popolo che crede? Beh, quello che noi dobbiamo capire è che nell'Antico Testamento Dio non vede Israele tutta credente. Dio vede una nazione, una discendenza di Abramo, che è chiamata a credere in lui, e lui la considera come una unità, questa nazione. Quando la nazione, nella maggior parte, possiamo dire, ubbidisce al Signore, Dio la considera fedele. Quando questa nazione, nella maggior parte, si svia, o ci sono un grande numero di persone che si sviano, o a volte anche uno, ma che porterà tutti a peccare contro di lui, Dio la considera infedele. Perciò questo è molto importante, perché Israele mostra un'ubbidienza, mostra una fede, riceve la legge, e subito dopo, se non ricordo male, quasi 22.000 persone, dei 3 milioni di persone che erano uscite dall'Egitto, cosa succede? Vengono giudicate per adorare un vitello d'oro. E perciò noi vediamo che il popolo di Israele, quando riceve la legge, sta essendo fedele a lui, sta credendo. E perciò Dio vede Israele come una unica nazione, non vede singoli come nel nostro caso. La Chiesa è formata di ogni credente, la Chiesa universale, la Chiesa locale, agli occhi di Dio è tutta credente. Ma Dio in quel periodo prendeva Israele composta da credenti e non credenti, che erano chiamati a sua volta a credere nella sua legge. E perciò questo è molto importante, perché pensate, se la nazione aveva un re che era corrotto, cosa avrebbe fatto? Avrebbe sviato la maggior parte di Israele, non avrebbe insegnato il popolo a ubbidire alla legge. Allo stesso modo i sacerdoti, i leviti, il popolo, tutti erano chiamati a, possiamo dire, a dipendere dalla legge di Mosè. E quello che vediamo, che cosa è? Che Dio dà la legge a Israele in quel momento, e non gli ha data, non ha dato la legge al suo popolo perché fosse giustificato, e neanche perché possa avere la vita eterna. Per quale motivo gli ha dato? Gli ha dato affinché Israele possa rapportarsi con lui. Questo è molto, ma molto importante, perché i falsi insegnanti non vedevano questo aspetto, i farisei non vedevano questo aspetto. Loro non vedevano, questo è un rapporto che io ho col Signore attraverso la ubbidienza alla legge di Mosè, ma su il fatto che io ho creduto nel Signore e voglio ubbidire a questa legge di Mosè perché voglio amare il Signore. Invece loro non facevano con questo fine, lo facevano con il fine di che io sono giusto dinanzi agli occhi di Dio perché io ubbidisco alla sua legge. Ma la legge non la conoscevano. Perché? Perché non li portava a vedere che cosa? Che loro erano peccatori, perché non vedevano quell'aspetto morale e si dovevano inventare tante, tante leggi umane per coprire il loro peccato e rimanere, possiamo dire, in piedi davanti agli uomini. La salvezza, Antico e Nuovo Testamento, sempre per grazia, mediante la fede, e Israele attraverso la legge poteva ubbidire al Signore in cui già credeva, che già amava. Ci sono altri aspetti della legge anche da considerare, che la legge rivelava il carattere di Dio, la legge insegnava a Israele come mantenere la presenza di Dio in mezzo a loro. Pensate, quando Israele si accampava c'era il tabernacolo, nel futuro ci sarebbe stato il tempio, Dio dimorava in mezzo a loro, c'era una colonna di fumo, c'era una colonna di fuoco la notte e mostrava che lì c'era la presenza fisica del Signore. Che ad un tratto, quando Israele, possiamo dire, si prostituisce dandosi ad altri dei, quella nuvola, quella colonna che prima nel Sinai andava davanti quando loro marciavano, si sposta e se ne va. Dio, possiamo dire, ha abbandonato il suo popolo a causa del peccato del suo popolo. E perciò in questa legge il sistema sacrificale, che era parte della Torah, della legge di Mosè, faceva in modo che cosa? Che loro potessero capire che a causa del loro peccato, quando davano quell'animale, qualcuno doveva morire al posto loro. Pensate, quegli animali non toglievano i peccati del popolo. Ebrei 10:4 dice che nessun toro o animale poteva togliere il peccato loro. Erano simbolici, ma allo stesso tempo istruivano il popolo a che cosa? A capire: voi siete peccatori davanti a un Dio santo, affinché voi vi avvicinate a Lui, qualcuno deve morire perché avete peccato. La paga del peccato è la morte, voi non morirete, morirà quell'agnello, morirà quel toro. E loro in quel modo mantenevano la presenza del Signore in mezzo a loro. Loro non lo facevano per espiare i loro peccati, loro lo facevano per essere giustificati davanti a Dio. Lo facevano affinché il Signore potesse rimanere in mezzo al suo popolo. Molto, ma molto importante. Deuteronomio 25:15 dice: terrai pesi esatti e giusti, terrai misure esatte e giuste, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà. Poiché il Signore il tuo Dio detesta chiunque fa quelle cose e commette iniquità. Pesi giusti, esatti. Israele non deve rubare. E chi rubava, perché era un peccatore, si doveva confrontare con questa legge. Ma la legge non era sbagliata, era il cuore dell'uomo che voleva far quello. Perciò questa è la legge, non fu mai data di nuovo per rendere giusto l'uomo, ma per dare vita all'uomo, ma per rapportarsi con il Signore sulla base di una fede già esistente. E cosa succedeva nel primo secolo? E cosa succede nel nostro tempo quando qualcuno insegna questo tipo di insegnamento, di affidarci alle opere umane? Nel caso di Israele, loro si affidavano a cosa il Signore aveva rivelato a loro nell'Antico Testamento. Il fatto che lo interpretavano sbagliatamente tante volte. Ma nel nostro tempo, qualche religione, ogni religione indica una via di salvezza attraverso le proprie opere. Cosa succede quando uno presenta questo? Ascoltate, non è da poco. Attacca direttamente l'opera di Gesù Cristo. Perché cosa dice? Cristo non è sufficiente. Devi fare questo. Ma Cristo è il sacrificio propiziatorio che Dio diede affinché Lui potesse salvare coloro che credono in Lui. Pensate ai testimoni di Geova, pensate ai cattolici, ma pensate anche nella nostra Chiesa. Qualcuno che pensa, lungo gli anni, che è credente perché sua madre, suo padre gli trasmessero la loro fede, o perché hanno fatto una preghiera. E tante volte lo sappiamo, le persone non sanno esprimere ciò che è successo, perciò può essere che abbiano fatto una preghiera, ma quella preghiera era basata su che Dio già li aveva giustificato. Ma il punto che io voglio sottolineare è che ogni persona è salvata non per ciò che noi abbiamo fatto, sia una preghiera, sia andare in chiesa, sia leggere la Bibbia, qualsiasi cosa. Noi siamo giustificati perché Cristo è morto sulla croce. Io devo leggere senza dubbio, secondo Timoteo 3:14. La conoscenza delle scritture mi permettono di conoscere Cristo, che mi può portare la salvezza. Ma questa è la mia responsabilità come essere umano nel conoscere il mio creatore. Ma poi la salvezza, la giustificazione, non accade mai a causa di ciò che noi facciamo. È un dono di Dio immeritato. E loro cosa insegnavano? Insegnavano precetti di uomini. Perciò possiamo dire, loro studiavano la scrittura, loro aggiungevano la tradizione, ma invece di abbracciare che cosa? La grazia di Dio, la sufficienza dell'opera salvifica di Dio attraverso Cristo, loro aggiungevano opere. Oggi il cattolicesimo aggiunge sacramenti, oggi anche gli evangelici non presentano il Vangelo come corrisponde, ma portano le persone a conoscere e abbracciare Gesù, ma senza capire in sostanza cosa significa che Gesù è morto per i peccati delle persone. E sappiamo, i cattolici non sono diversi da noi, l'unica differenza tra noi e loro è che Cristo ebbe misericordia, compassione di loro, Dio ebbe grazia di noi, ci presentò suo figlio, ma è molto molto importante il ruolo della legge. Perché dopo aver compreso i comandamenti, possiamo dire ognuno di noi, quando ha sentito il Vangelo, è stato compunto di peccato, che poi quel peccato lo portò in qualche modo a che cosa? A Cristo. Perciò il comandamento che ci giudica mette alla luce i nostri peccati, che dopo aver visto i nostri peccati ci porta ad afferrare, ad abbracciare che cosa? L'opera di Cristo. E pensate, da qui il messaggio del Vangelo stesso è composto da che cosa? Dalla natura dell'uomo, dalla santità di Dio e da Gesù Cristo. La natura dell'uomo è che l'uomo è peccatore, abbandonato da Dio a causa del proprio peccato, le aspetta il giudizio. La santità di Dio intende che egli è separato dal peccato, è separato dal peccatore. Per questo motivo l'uomo è privo della gloria di Dio, Romani 3:23. E poi che cosa c'è? C'è Cristo. C'è Cristo che è l'unica soluzione al problema dell'uomo. Il Signore Gesù Cristo può perdonare i peccati di coloro che credono in Lui, e questo affinché l'uomo sia riconciliato con Dio attraverso la sua opera sostitutiva. E per comprendere tutto questo, di che cosa abbiamo bisogno? Di comprendere il nostro proprio peccato. Tu sei un peccatore. Sembra una domanda così scontata, ma questo è la Chiesa. La Chiesa per prima si rende conto quanto è peccatore, ma si rende conto di quanta grazia ha ricevuto da parte del Signore attraverso Gesù Cristo nel modo in cui gli perdonò da ogni peccato. Ed è una Chiesa che alla luce di questa verità cammina in ubbidienza, perché vuole piacere e amare il suo Signore. È incredibile. E per questo Romani 7:7 leggiamo che Paolo dice che io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Perciò pensa anche quando noi evangelizziamo, quando noi presentiamo il Vangelo, la parola peccato non deve essere nascosta, perché è un punto cruciale affinché la persona possa capire la propria condizione ribelle, contraria, opposta, nemica dinanzi a Dio, affinché sulla base di quella conoscenza possa andare a Cristo. La legge è buona se usata legittimamente. E ad Efeso alcuni volevano essere dottori della legge, ma in realtà non sapevano né quello che dicevano né quello che affermavano con certezza. Perciò Timoteo, rimani lì e ordina di non insegnare queste cose, perché il punto è, stanno mancando a Cristo. E Timoteo predica la verità, Perché la Chiesa che ha creduto in Cristo continuerà a seguire il suo Signore. La Chiesa che ha creduto in Cristo desidera ascoltare la parola. E se i falsi insegnanti ascolteranno quel messaggio, forse Dio avrà anche misericordia di loro, ma loro non devono insegnare. Dove porta qualcosa di illegittimo? Dove porta l'errato utilizzo della legge da parte di questi insegnanti? Al legalismo. Al legalismo. Perché? Loro non vedevano il proprio peccato e cosa facevano? Usavano la legge erratamente per guadagnare, secondo loro, il favore di Dio. Ma questo accade anche oggi nella Chiesa. Le persone tante volte si affidano non a quello che Cristo ha fatto per loro, ma a quello che loro hanno fatto per Cristo. Ma la realtà è questa: noi siamo salvati da Cristo e noi ci affidiamo unica, esclusivamente alla sua opera. Non c'è alcuna giustizia in noi. Se tu stai essendo santificato, può essere anche, c'è il rischio che una persona si affidi a se stesso per essere, possiamo dire, più amato da Cristo. Succede per coloro che vogliono essere salvati in quella parte iniziale, può succedere anche in coloro che stanno essendo santificati. Il legalismo cosa porta? A che tu con le tue proprie opere tu possa essere più amato da Cristo. Perché non fai questo? O che tu sia meno amato perché tu hai fatto questo. Ma come abbiamo letto oggi, non c'è nulla che ci separa dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Non c'è nulla. Non c'è la persecuzione, non ci sono i nostri peccati, non c'è nulla. Non ci sono creature, non ci sono demoni, non c'è Satana, non c'è assolutamente nulla che può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Perciò noi non dobbiamo far nulla affinché Dio ci ami di più o ci ami di meno. Dobbiamo solo, che cosa? Ricordare che noi siamo amati attraverso suo Figlio e che quell'amore che Dio prova per suo Figlio, Dio lo ha versato anche su di noi perché ci ha salvato suo Figlio. Apparteniamo a Lui. Perciò questo porta un falso insegnamento, un insegnamento che porta non a dipendere da che cosa? Dalla grazia di Dio, ma porta a dipendere dalle proprie opere. Può portare la Chiesa a voler essere più amata per quello che fa, può essere anche, quando pecca, distrutta per quello che ha fatto. Ma il punto è che Cristo ci ama, siamo peccatori, e Cristo ci ama e ci sostiene, ci alza quando cadiamo. Se pecchiamo volontariamente ci disciplinerà, ma al fine ci porterà in gloria, perché Lui ha compiuto quell'opera perfetta. Perciò dove radica la nostra salvezza? Dove radica la nostra santificazione? In ciò che noi facciamo o in ciò che Dio ha fatto per noi? Ed è molto importante anche questo, che legalismo non significa che noi desideriamo crescere quotidianamente nella santità. Una persona che vuole crescere nella santità non è legalismo, è ubbidienza. Prima Giovanni 3:3 dice che chiunque ha questa speranza in Lui, in Cristo, si purifica come Egli è puro. Perciò non è legalismo cercare di crescere quotidianamente nella santità. Non è neanche legalismo cercare di vivere una vita devota che prende sul serio la Scrittura. Non è legalismo, perché Gesù ha detto: se voi vi amate, osserverete i miei comandamenti. E i suoi comandamenti è leggere la Scrittura, comprenderla e ubbidirla. Perciò questo non è legalismo. Legalismo è quando noi pensiamo che per quello che noi facciamo Dio ci amerà di più o ci amerà di meno, come se l'amore di Dio dipendesse da noi. Invece il suo amore per noi è costante perché attraverso suo Figlio. Pensate al riposo che noi abbiamo dinanzi al Signore. Nell'Antico Testamento offrivano animali dopo animali dopo animali dopo animali per mantenere il rapporto con Dio. la loro coscienza non veniva mai pulita da che, ok, è finito. Noi siamo dall'altra parte. Cristo ha pagato per tutti i nostri peccati. E pensate, Dio non dimora tra di noi. Attraverso il sacrificio di Cristo, Dio dimora in noi. E quale grazia abbiamo ricevuto? La legge è buona se viene usata legittimamente. Ed esso porta a che cosa? A che il peccatore riconosca che è peccatore. Non affinché siamo santificati. I comandamenti di Dio nel Nuovo Testamento ci aiutano a essere santificati, non ad essere più accettati o meno accettati dinanzi a Dio. Ci aiutano a essere santificati, a mantenere quel rapporto con Lui. E come dirà Galati 2:16, Paolo in Galati 2:16. Andate in Galati 2:16 per concludere. Dice: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Rifletti su questo. Per quale motivo tu sei giustificato? Per ciò che hai fatto? Per ciò che Cristo ha fatto? E rifletti su questo. Mentre tu stai essendo santificato, perché ricerchi essere santificato? Perché ricerchi ubbidire la parola? Lo vuoi fare perché vuoi amare il Signore? Perché vuoi vivere in modo che rappresenti suo figlio su questa terra? In modo imperfetto? Sì. Ma tu vai in quella direzione? O tu ti santifichi per trovare un favore davanti al Signore? Molto, ma molto importante. E come vedremo settimana prossima, versetti da 9 a 11, vedremo il proposito della legge, ed è che essa mostra ai peccatori che sono peccatori. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto ringraziarti, Signore, per la tua immensa grazia, Signore. Riconosciamo, Signore, quanto non comprendiamo appieno la tua parola e quanta ricchezza c'è in essa, Signore, quando possiamo vederla in questo modo, Signore. Ti ringraziamo per la tua opera in Cristo. Ti ringraziamo per la tua opera, Signore, dall'inizio della creazione del mondo, Signore, di come tu avevi già promesso questo Signore, questo Salvatore, questo discendente da Eva che avrebbe schiacciato la testa del serpente, Signore. Questo è Cristo. Ti ringraziamo, Signore, perché noi non dipendiamo dinanzi a te per ciò che noi siamo. Non abbiamo nulla di buono in noi. Siamo peccatori. Salvati per grazia, Signore. Noi ti ringraziamo anche perché nella nostra santificazione sappiamo che l'unico mezzo o l'unico che ci può santificare sei tu stesso. Questo non toglie la nostra responsabilità, ma sappiamo che mentre ci esponiamo alla parola, mentre ci adoperiamo ad ubbidirla, lo Spirito Santo ci metterà in grado di fare questo. E allo stesso tempo tuo figlio, come modello e esempio, ci guiderà adesso. Ti ringraziamo, Signore, perché noi ci hai lasciato soli, ma in ogni cosa tu sei dietro e all'opera e ci stai portando a casa. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo ora passare a un momento molto, ma molto speciale, molto solenne. Abbiamo ascoltato tanto riguardo a ciò che il Signore ha fatto per noi. E voglio chiedervi di andare in Isaia 53. Perché ricorderemo ciò che il Signore ha fatto per i nostri peccati. Isaia 53 è un passo che specificamente, possiamo dire, per la nazione di Israele, che loro vedranno chi era il Messia, ciò che loro gli hanno fatto. Ovviamente sappiamo che per implicazione riguarda anche noi che siamo figli di Dio. Perciò anche questo è indirizzato a noi. Dal versetto 3 dice che è disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che li portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare, non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tossa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo. E tra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze, non c'era stato inganno nella sua bocca, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. E guardate, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso dalle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini e gli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte, è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati dei molti e ha interceduto per i colpevoli. Isaia ci mostra proprio che Gesù soffrì, Gesù morì a causa nostra, a causa dei nostri peccati. Dio lo stroncò con i patimenti e lui diede la sua vita in sacrificio per il peccato. Questa è una parte di ciò che Isaia ci presenta, perché c'è anche una seconda parte che dice che dopo il tormento l'anima sua, versetto 11, vedrà la luce e sarà soddisfatto. E anche al versetto 10 dice: dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, significa che lui morirà. Mostra che cosa? Che lui risusciterà, perché dice: egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Cioè, noi vogliamo ricordare proprio questo, ciò che il Signore ha fatto per noi, alla luce di ciò che lui ha fatto quando lui morì sulla croce, ma anche alla luce di ciò che lui ha ricevuto come figlio di Dio, e non solo, riflettendo anche su ciò che accadrà nel futuro. Come dirà Paolo in 1 Corinzi 11, dice: poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate che cosa? La morte del Signore. Ma poi aggiunge: finché egli venga. Possiamo essere ovviamente in un momento sobrio, ricordiamo la sua morte sacrificale, ma anche la celebriamo con questo aspetto, che lui torna, con quella gioia, possiamo dire, di sapere che lui sta tornando. E la nostra chiamata davanti a questo è che chiunque mangerà il pane o verrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo, il sangue del Signore. Poi dice: ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Molto importante per noi sapere come ci avviciniamo a questa cena, che non ci avviciniamo, possiamo dire, non essendo in comunione con la Chiesa, avendo problemi tra di noi come Chiesa, ma la cena ci deve ricordare che cosa? Che come insieme lo viviamo e viviamo quella verità sua di che ci santifichiamo, ci purifichiamo. E la cena ci mette davanti a che cosa? A questa, possiamo dire, confessione personale che noi vogliamo ancora camminare con Lui, vogliamo camminare sempre, ma il punto è vogliamo ubbidirlo e abbandonare ciò che noi stiamo commettendo e vivendo come peccato. E allo stesso tempo sappiamo che questa è una cerimonia per coloro che sono stati salvati, per coloro che hanno creduto in Cristo. Perché? Perché partecipano e annunciano che cosa? La morte del Signore finché Egli venga. La morte del Signore non è semplicemente un momento storico in cui Cristo morì. Ma Paolo ha il senso quale? Il senso profondo. Che Cristo è morto per i nostri peccati. Noi siamo peccatori e se non fosse per l'opera di Cristo sulla croce, io davanti a Dio non potrei essere mai stato giustificato. Perciò voglio chiedere a Orazio, che passerà il pane e il vino, di venire, e vogliamo pregare. Signore, vogliamo tanto ringraziarti per questo bel momento come Chiesa in cui ti celebriamo insieme, in cui ricordiamo la tua morte, la morte di tuo figlio, ricordiamo anche la sua venuta che accadrà. Saremo rapiti, saremo portati in cielo, Signore. Li incontreremo in aria, i nostri corpi verranno trasformati in un batter d'occhio. E Signore, saremo lì davanti alla tua presenza. Ti ringraziamo per questa speranza. Come dice Giovanni, che coloro che hanno questa speranza in sé si purificano come Egli è puro. Perciò che questo tempo sia anche un tempo di adorazione, un tempo in cui abbandoniamo i nostri peccati, in cui stiamo lottando, in cui ti confessiamo i nostri peccati, o nel momento o nel modo in cui ti chiediamo di aiutarci con quei peccati di cui abbiamo difficoltà. E sappiamo, Signore, che tu sei fedele e ci porterai, ci presenterai davanti a te in un modo santo e irreprensibile. Ti ringraziamo, Padre, per la tua immensa misericordia e grazia nel tuo Figlio. Amen. Amen.